8 e 14 minuti all'orologio di Radio X, giovedì 15 ottobre. Ieri finalmente si è parlato di sanità, non per questioni di poltrone, ma per questioni, diciamo, di numeri che riguardano,
diciamo,
l'emergenza
la
COVID.
Maggioranza costretta è arrivata a parlare, non tutta la maggioranza.
Non tutta la maggioranza. Ci racconta che cosa è successo il nostro inviato speciale sul
la
campo,
la gente alla vana,
ovvero il portavoce dei progressisti in consiglio regionale, Francesco Agus, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, che cosa è successo? Intanto Solinas non si è presentato, giusto?
Solinas non si è presentato e non è stato un caso. Mm. Diciamo che nella sua assenza si è letta una sfiducia all'assessore alla sanità. Esplicitata anche dal fatto che la seduta si è chiusa con la votazione di due documenti contrapposti. Uno del centro-sinistra, che era la mozione che ha, diciamo, portato al dibattito in aula, e uno del centrodestra identico al nostro, in cui di fatto si è sancito il fatto che la sanità così non stia andando bene, che occorra un cambio di passo. È la premessa alla sostituzione dell'assessore, cioè tra 20 giorni, quando sarà palese che quelle cose non saranno state fatte purtroppo, probabilmente, diciamo, si arriverà dove ormai è sicuro che si arrivi.
Tant'è che
noi abbiamo anche chiesto che si acceleri questo processo, perché
concederci questi 20 giorni
è un momento difficile da potersi permettere,
anche perché saranno 20 giorni veramente decisivi per tante cose.
Sì. Il problema è che ieri la discussione è sembrata più una guerra dei mondi. Cioè, da una parte c'era il nostro pianeta con una crisi sanitaria importantissima, che tra l'altro oggi è sulle pagine di tutti i giornali, perché è sufficiente sfogliare i due quotidiani più venduti nell'isola per trovare all'interno un vero e proprio dossier sui mali della sanità. E dall'altro c'è il pianeta dell'assessore alla sanità, secondo cui va tutto bene.
Sì.
Quindi è stato quasi un'esperienza straniante.
Sì, un trip, una cosa lisergica.
Sì.
Allora, ieri notavo che persino Rai 3 Sardegna, ha fatto sei titoli di fila del sommario, che erano tutti sulla sanità. Nel senso, sì. Non si parlava d'altro, il dibattito in consiglio regionale, il numero dei casi che aumentano,
i casi, la situazione
i paesi
a Sassari,
disperati, la situazione a Sassari, la situazione del centro dei malati oncologici e del microcitemico, che è una cosa che urla vendetta.
Ne abbiamo parlato ieri mattina.
Ne abbiamo parlato ieri mattina con la rappresentante dei medici. C'è una situazione disastrosa.
Ed è ovunque, cioè non c'è una struttura che stia funzionando e che oggi sia soddisfatta del servizio che è in grado di dare ai cittadini. E tra l'altro il problema andrà ad aumentare, perché le emergenze sono due: cioè c'è il Covid e c'è quella legata alle patologie, alle altre patologie, e alle liste d'attesa ormai sterminate legate a questi sei mesi di attività a basso regime.
Sì, che vuol dire cardiopatici che non fanno i controlli da mesi e mesi e mesi, diabetici lo stesso,
malati oncologici,
cioè vuol dire che c'è la gente malata in casa che non può più rivolgersi alla struttura, ritardo clamoroso anche nelle vaccinazioni ordinarie sull'influenza. So che stanno iniziando a fare le prime medici di famiglia in questi giorni, ma con grave ritardo. Tra l'altro ieri abbiamo scoperto che dei 500 vaccini ordinati ne sono arrivati solo 100.000 finora, giusto?
Sì, ne sono arrivati 100.000 e l'assessore non ha nemmeno risposto alle sollecitazioni sul tema dei tamponi. Noi abbiamo chiesto come mai tutte le altre regioni, anzi sette regioni, si siano accodate alla regione Veneto per l'acquisto dei tamponi rapidi, quelli capaci di dare un risultato entro 15-20 minuti, e la Sardegna sia assente da quel processo. Non è stato in grado nemmeno di darci una risposta.
Cioè non abbiamo neanche partecipato a quella gara, mi sembra di aver capito.
Sì, e lì bastava una telefonata all'amico Zaia. Per capirci, la regione Emilia-Romagna, la regione Lazio hanno partecipato al bando. O meglio, la regione Veneto ha fatto una gara d'appalto coinvolgendo anche le altre regioni. La Sardegna è rimasta esclusa, non ha acquistato quelli, non ha investito sui test salivari. Sembra che la soluzione trovata dalla Sardegna sia quella di costringere alla quarantena per giorni e giorni, settimane, in alcuni casi mesi, chi magari viene è trovato in un caso di sospetto positivo, sì, tra l'altro, in contatto con un sospetto positivo.
Tra l'altro
positivo.
A differenza di altre regioni dove perlomeno si sono organizzati i famosi drive-in, adesso io non so come sia la situazione in Sardegna per i tamponi, ma ci sono questi punti dove si possono andare a fare i tamponi per strada?
Beh, nel sud Sardegna sicuramente no. Nel nord è allestito a Olbia, se non ricordo male, una,
ma quello, un del, centro ma, di quello del si quello parlava del quello del Mater, sì, ma sì, forse sì. Ma credo che abbia anche terminato quel servizio, non lo so, non se ne sente più parlare.
Il servizio drive-in lo stanno continuando, lo stanno continuando a fare. Sì, anche la ASL di Olbia, l'azienda di Olbia, però chiaro che non è sufficiente.
È certo che non è sufficiente. Beh, da, ieri hanno liberalizzato, almeno in termini diciamo teorici, poi non so questo cosa significhi in termini pratici.
Saranno comunque le strutture
tamponi a
pubbliche.
Pagamento 65
euro e via.
Ma dico, poi... Io mi chiedo com'è possibile che le strutture che non riescono a fare i tamponi richiesti dal servizio sanitario
li possano vendere, tra virgolette.
Li possano vendere, cioè è diverso se ci fossero talmente tante strutture, cioè le strutture pubbliche avessero la possibilità di farne in più. Non riescono a fare nemmeno quelli che dovrebbero, tant'è che quello oggi è il nostro principale problema, perché diventa anche un disincentivo al ricorrere all'ASL, cioè la famiglia che ha il bambino con la febbre a 38, prima di chiamare il pediatra o l'ASL, ci pensa due volte, perché il rischio è quello di non poter uscire di casa per un mese, di dover chiudere la propria attività lavorativa senza rimborso e di non avere dalla regione nessuna risposta. Ma c'è una risposta nel vero senso della parola, ci sono persone che da giorni trovano il centralino occupato e non riescono neanche a contattare un operatore.
Sì, il caos più totale.
Beh, da questo punto di vista anche le USCA, sì, tanto declamate, tanto presentate come una soluzione, una panacea per questa situazione.
Beh, ma lo sarebbero state.
Lo sarebbero state, però adesso, leggendo appunto l'Unione Sarda, si scopre che anche sulle USCA, dice Niedu, non decollano perché ci sono pochi medici disponibili. Cioè, uno sgoverno totale praticamente,
cioè,
sulla sanità.
La cosa peggiore è che tutto questo lo si dice dopo aver invece decantato le lodi di un sistema che sembrava, cioè che era raccontato come
Svizzero.
Qualcosa di estremamente funzionale, che sino all'altro giorno era difeso a spada tratta dall'assessore. Noi queste cose le abbiamo denunciate da più di un mese, tant'è che il dibattito l'abbiamo chiesto esattamente un mese fa, quando i ricoverati in Sardegna erano 50. C'è stata data la parola ieri con 200 ricoverati.
Certo.
L'assessore dice 198, in realtà non sta considerando i 14 che ieri erano al pronto soccorso della Santissima Trinità.
Sì.
Perché il pronto soccorso è diventato di fatto un centro Covid parallelo.
Sì, con tutti i rischi che questo comporta per le altre persone che dovessero passare per il pronto soccorso.
No, ma le altre persone purtroppo, invece di entrare in pronto soccorso, rimangono nelle ambulanze dove vengono visitate e a volte vengono tenute anche per 7-8 ore,
sì, sì.
Come è successo al Policlinico la settimana scorsa o al Broccio qualche giorno fa.
È una situazione... È una situazione di gravissimo rischio, che tra l'altro è arrivata praticamente alla saturazione, perché ci arriviamo, non ci siamo arrivati oggi, ci arriveremo nel fine settimana, agli inizi della prossima settimana, a riempire i famosi 250. Poi voglio capire questo modello modulare di incremento dei posti letto di cui parla sempre Niedu, in che modo e dove
questo
si potrà realizzare.
È un'altra bufala questa, perché ogni volta che si aggiunge un posto letto si sta eliminando un posto letto che riguarda un reparto che oggi è impegnato nell'affrontare l'altra emergenza, quella delle altre patologie. Un esempio, per aumentare i posti letto del Santissima Trinità dedicati al Covid, hanno dovuto spostare il reparto di ortopedia all'ospedale Marino. Poi dovranno spostare il reparto di urologia, poi dovranno occuparsi della gastroenterologia. Quei reparti però non erano vuoti o inutili, erano reparti che erano
avevano dei pazienti, tra l'altro.
Aver chiuso quei reparti sta saturando tutti gli altri ospedali.
Sì,
in primo luogo la chiusura di medicina e di geriatria della Santissima Trinità ha intasato i reparti di Broccio e Policlinico.
Sì.
Oggi un anziano cagliaritano che viene ricoverato rischia di essere, cioè doversi ricoverare a Iglesias o a San Gavino o a Muravera, come è successo. Quindi immaginiamo un ultra ottantenne che magari ormai esce poco dalla sua città per ovvi motivi, che è costretto a un ricovero
sballottato da un'altra parte praticamente.
Ecco, però siamo di fronte a un problema adesso di impasse politica.
Posso aggiungerne un altro?
Fammi approfondire questo passaggio. Sì. Cioè, la situazione di ieri in consiglio regionale fotografa perfettamente quello che sta succedendo. Cioè, l'ha detto Agus, cioè, il presidente ha in qualche modo scaricato l'assessore, l'ha portato diciamo al giudizio
l'agnello
del consiglio,
sacrificale.
Diventa l'agnello sacrificale. In questo modo si pensa di rimuovere il problema e di rimuovere le responsabilità, soggettivando diciamo tutto quello che è successo nella presunta diciamo inadeguatezza dell'assessore. In questo modo la maggioranza pensa di non, tra virgolette, di non pagare il conto per questa cattivissima gestione del Covid che è stata fatta. Come se ne esce?
Sì, loro pensano, cioè, fanno un ragionamento molto prima Repubblica. Quindi concentro le responsabilità su una persona, poi lo faccio fuori e gli do.
E ho risolto il
colpe.
Problema, esatto.
Ma lo sen, il capo espiatorio.
Esatto.
Il problema è che in questo caso le colpe hanno un costo in termini di morti e feriti, cioè di persone che con un'organizzazione migliore potrebbero salvarsi, potrebbero migliorare la loro condizione di vita, e che invece col protrarsi degli errori potrebbero appunto
lasciarci
pagare
la pelle. Certo. E siamo tutti noi, quindi, siamo tutti noi, i nostri genitori, i nostri amici, le persone che conosciamo.
In questo il consiglio che abbiamo dato all'assessore è quello di farsi un giro e di chiedere anche ai passanti cosa pensassero del sistema sanitario, che la realtà è che ciascuno di noi ha avuto direttamente o indirettamente a che fare col sistema in questi giorni. Tutti abbiamo amici che aspettano una visita, magari una visita importante, che viene spostata proprio per l'inefficienza del sistema. Raccontare la favola della sanità sarda che funziona e regge, addirittura raccontando dei tempi in cui eravamo Covid free, cioè ieri il tutto era reso più patetico dal fatto che ogni due minuti si raccontasse come nel mese di giugno la Sardegna fosse Covid free. Un po' come quelli.
Ma d'altra parte noi siamo un'isola di conquistatori. Com'è che dice lo spot?
Siamo un'isola di conquistatori. Abbiamo respinto gli uomini.
Di guerrieri e conquistatori.
No, gliel'abbiamo anche detto. Cioè, l'unica comunicazione istituzionale che avete fatto è stata per dire che da sardi, che i sardi hanno vinto in passato e vinceranno in futuro. Un qualcosa di estremamente patetico e di estremamente inutile. La comunicazione istituzionale oggi serve per spiegare alla famiglia del bambino con la febbre come comportarsi.
Certo.
Nessuno glielo dice perché nessuno lo sa.
Infatti, il problema è questo. No, io volevo aggiungere, perché poi sull'Unione si parla anche di questo, ma anche l'ANSA, forse avantieri. Ricordo che fra 8 giorni, 10 giorni, in Sardegna si vota. Cioè ci si rinnovano diversi consigli comunali in questo clima veramente folle, perché ovviamente il Covid avanza e per scelta si vota fino a ottobre.
Ci sono alcuni paesi in lockdown,
si vota per scelta di Solinas, che ha voluto a tutti i costi procrastinare queste elezioni anziché abbinarle, vi ricordate, ne abbiamo parlato mille volte, a settembre con il referendum, in una situazione sicuramente più tranquilla per raggiungere il seggio, eccetera. Invece oggi che cosa sarà? Che cosa ne sarà di queste elezioni? Come voteranno le persone che magari sono costrette a stare a casa perché in attesa dell'esito del tampone? Cioè, veramente è una follia nella follia anche questa.
Allora, è difficile che si possa garantire il diritto di voto a chi in quei giorni sarà in quarantena. Quindi probabilmente di fatto non voteranno, esattamente come è successo al referendum. E c'è qui il problema vero, è quello legato al fatto che oggi 140 comuni stanno vivendo una campagna elettorale che non è quella del referendum, dove insomma il quesito era tale da vedere una campagna più mediatica,
sì, che ideologica,
prima
diciamo,
persona.
Sì.
Quella delle elezioni comunali, soprattutto nei piccoli paesi, è una campagna di spuntini e di piccole riunioni e di incontri conviviali.
Certo.
Il problema che vediamo è che questo possa dare una spinta ulteriore al contagio. Pensiamo oggi alle regioni dove c'è il contagio massimo, cioè il picco è raggiunto in Liguria e in Campania, non a caso due regioni dove si è votato per le regionali il mese scorso. E anche le regionali hanno creato un movimento di persone che ovviamente ha
tu dici lo spuntino politico non si ferma mai, neanche in periodo di Covid, in qualche modo riescono.
Penso che ci sia un po' di WhatsApp, penso che ci sia qualche telefonata, però credo che il giro delle case i candidati nei piccoli paesi lo stiano continuando a fare.
Certo.
E oggi il giro delle case è il principale problema. Tant'è che appunto nelle realtà più piccole il contagio ha marciato in maniera diversa rispetto che nelle realtà più grandi in Sardegna. Quindi c'è anche questa ulteriore preoccupazione.
È un problema nel problema.
Nei prossimi 10 giorni noi dovremo, anche guardando a quello che accade negli ospedali, utilizzare il massimo senso di responsabilità possibile. Cioè, usiamo le mascherine, evitiamo gli assembramenti quando non necessari, quindi evitiamo di organizzare feste, evitiamo di rivedere magari anche le scene che sono
sì, che abbiamo
scorsa,
visto la settimana città, scorsa sì, in alcuni posti della città.
Purtroppo sì. E lo dobbiamo fare perché il nostro sistema non potrebbe reggere un'esplosione dei contagi. Però sappiamo che in questi 10 giorni ci sono candidati e c'è una campagna elettorale in corso, per cui quello sicuramente non ridurrà il contagio, speriamo non lo aumenti.
Agus, avete delle scadenze, avete fissato delle prossime sedute del consiglio, cosa succede nei prossimi giorni?
Come vi siete lasciati
nel palazzo?
Ieri,
cosa succede?
La realtà è che nel pianeta dove va tutto bene,
sì,
pensano di dettare un'agenda del consiglio surreale. Cioè i prossimi appuntamenti che vorrebbero portare in aula sono la discussione della legge per la moltiplicazione delle province,
che mi sembra una priorità assoluta,
dovrebbe, sì, e poi un'altra legge per la creazione di 60 incarichi all'interno della presidenza della regione.
Ha bisogno di buoni consiglieri,
utili.
Vogliono di fatto creare una dirigenza sovrapposta alla dirigenza regionale di persone però nominate fiduciariamente dal presidente. Si ispira alla Costituzione dei paesi arabi, credo,
sì,
dove bisogna adesso spiegargli anche che il patrimonio non può essere sovrapposto al patrimonio pubblico, perché nei paesi arabi accade anche quello, e quello in Occidente è un po' più complicato da inserire nei nostri. Però per il resto lo schema è la corte del re.
Sì, vabbè.
Ma io direi più un califfato.
È anche un reddito di cittadinanza per privilegiati,
sì,
mi viene da dire, no?
C'è anche quello. Però questo per dire che c'è un'emergenza che ormai nessuno nega, nemmeno i giornali più moderati, gli organi di stampa più moderati, però dall'altra parte c'è la volontà di mantenere la stessa agenda di prima.
Ecco Agus, noi ci stiamo occupando spesso della vicenda del microcitemico. Ieri c'è stato il secondo sit-in davanti al Consiglio regionale, voi siete riusciti come opposizione a incontrare i rappresentanti delle associazioni che stanno protestando.
Non questa volta, però siamo in stretto contatto con le associazioni.
Tra l'altro anche su quel fronte, voglio dire, è uscita fuori ieri, non so, credo sulla Nuova Sardegna, in maniera un po' in codice quasi, questo asse Gaslini di Genova Materolbia per la costituzione di un secondo polo pediatrico d'eccellenza privato, chiaramente nel nord Sardegna. Questa cosa preoccupa ulteriormente alla luce dello smembramento invece del polo
della struttura cagliaritana,
no?
Preoccupa perché ovviamente sarebbe un competitor della struttura pubblica. Però io ricordo che quando nacque il Materolbia,
sì,
tra l'altro ieri un esponente della maggioranza importante in consiglio regionale ha dichiarato di essere profondamente contrario al Materolbia e di schierarsi d'ora in poi contro il Materolbia, tra l'altro facendo riferimento anche alle questioni d'attualità balcane, quindi quelle notizie di questi giorni.
Sì.
E, insomma, quando è nato l'idea era addirittura di avere lì una struttura votata alla chirurgia pediatrica e alla pediatria,
sì,
perché in prima istanza doveva essere il Bambin Gesù il partner del Materolbia.
Sì.
Il problema è che se questo non solo non è compatibile con l'esistenza di una struttura pubblica, ma in parallelo
prevede lo smantellamento di quello che esiste.
Esattamente, e quello diventa un problema,
perché
in futuro rischiamo di spendere molto di più e di avere molto di meno.
Tra
l'altro il problema è che le eccellenze, comunque le grandi strutture sanitarie necessitano di decenni per essere consolidate, non si possono aprire come se fossero uffici postali o filiali di una banca. Quando chiudi un reparto, poi per riaprirlo hai bisogno di riniziare da zero.
Sì.
E il problema del microcitemico, del dipartimento di pediatria, è che quella era una scommessa iniziata anni fa, che stava andando avanti e che stava anche dando risultati. Riniziare da zero non sarà possibile, perché una volta uniti la pediatria del microcitemico e i reparti pediatrici del Bruzzo, e riscorporarli sarà difficilissimo. Pensiamo al fatto, per esempio, che gli anestesisti pediatrici siano solo 5.
Sì, ma
che oggi lavorano in tutta la Sardegna.
Gli esami di laboratorio, le consulenze.
Ma è proprio il sistema che era stato costruito, che funzionava bene.
Che stava funzionando.
Era ben articolato.
Lì c'è il fatto che nessuno ha ragionato su quello che realmente avverrà nella pratica, cioè su cosa avverrà in campo sanitario.
Esatto.
Si è ragionato semplicemente sullo scorporo dell'ospedale, perché i posti letto devono andare alla Slotto e non più.
Sì, là pare che ci sia, adesso io non
questione, cioè
proprio una volontà di riassestamento degli equilibri politici di lottizzazione del Brozzo, mi sembra.
Noi
di
crediamo
capire.
Che sia legato più a un bias cognitivo, cioè quello che ci fa pensare che il passato sia sempre migliore. Quindi, siccome dobbiamo tornare, saremmo molto meglio 15 anni fa, 20 anni fa. Dobbiamo tornare esattamente a dove eravamo 20 anni fa o 10 anni fa. Siccome prima c'erano le 8 ASL e il Bruzzo era solo e tutto funzionava a meraviglia, l'idea della maggioranza è stata quella di riproporre lo stesso schema.
Lo stesso
non
modello.
Capendo che il mondo è cambiato, che oggi i problemi della sanità non sono quelli legati al fatto che ci sia un'azienda unica o al fatto che a Cagliari ci sia un polo ospedaliero lì in via Jenner, zone limitrofe. I problemi sono molto diversi, andava fatto un ragionamento improntato sulla sanità, perché il tema dell'oncologico, e l'oncologico è strapieno di problemi, cioè è una struttura che andrebbe rilanciata, però pensare solo alla geopolitica sanitaria e non a quello che realmente sta accadendo questi giorni nei reparti è una follia. Noi avevamo chiesto a Nieddu anche di fornirci un dossier riguardo agli aspetti sanitari. Ha detto di sì, ha detto che l'avrebbe fatto, ha scrollato le spalle, il dubbio che non abbia idea di cosa abbia toccato con quella decisione.
Ecco,
tant'è che lui stesso aveva parlato di una decisione che sarebbe presa nei prossimi mesi, e invece è stata approvata in piena pandemia.
Un quadro desolante.
Un quadro desolante che ci lascia veramente poco spazio.
Cioè, l'ultima mezz'ora, Sergio, dobbiamo risalire un po', perché altrimenti veramente
oggi è tanto. Sono un utente franco.
Sì, che noi ringraziamo, tra l'altro, perché ci riferisce in maniera molto puntuale e precisa quello che sta succedendo dentro il palazzo, ed è importante anche perché veramente questo palazzo appare sempre più distante poi dal paese reale.
Sì, sono due mondi, sono veramente due diversi.
Come ha detto lei, uno è il pianeta Mapalla, mi viene da dire, e l'altro è il luogo nel quale tutti quanti viviamo. Ringraziamo Francesco Agus e ci risentiremo sicuramente
anche
la prossima settimana.
Arrivederci.
Grazie mille.